Viaggio in Etruria.
Eccoci qua, io sono Claudio Sabelli Fioretti, qui accanto a me c'è Lorenzo Sganzini, io sono Claudio, tu Lorenzo, saluta.
Io sono Lorenzo, tu sei Claudio.
Buongiorno a tutti quanti, ancora una giornata di fortissime emozioni. Ieri siamo entrati nella grotta dei Leoni Ruggenti, ancora siamo qui che tremiamo, accompagnati dalla direttrice Francesca Boitani. Eravamo a Veio, vi ricordate? Era una delle grotte, delle tombe, scusate, più recenti come scoperta, ma più vecchia, era più antica tomba con dei dipinti dentro. Noi sembravamo un po' quasi dei tombaroli che entravamo di nascosto, molto piccola, molto bella, con questi leoni stupendi. Oggi questi leoni li abbiamo rivisti, in realtà era un'icona, diciamo un tratto evidentemente già usato, no Lorenzo? L'abbiamo visto nel museo oggi.
Abbiamo visto nel museo questi animali, questi segni che tornano continuamente durante questo viaggio. Oggi siamo a Cervetri, la seconda città che visiteremo in questo nostro percorso nell'Etruria meridionale. Veio ieri, Cervetri oggi, due mondi etruschi ma due mondi diversi. Ieri Veio, la città ai confini con Roma, la città del primo grande conflitto con la romanità, una città ripiegata maggiormente verso l'interno, verso il controllo del Tevere, verso il controllo delle salie sulla foce del Tevere, la città che cade sconfitta dai romani nel 396. Cervetri invece è la città internazionale, la città che affaccia sul mare, che affaccia sul Tirreno, sul mare Etrusco, che guarda verso la Grecia e che rappresenta quindi l'internazionalità delle
città. Il mare Etrusco, hai detto la cosa, il mare Etrusco, perché si chiama mar Tirreno?
Perché è il mare degli Etruschi, quindi dei Tirreni, come veniva chiamata
perché loro erano i Tirreni. Allora vorrei dire una cosa, ti ricordi, ne parlavamo, Tirreno era uno dei figli del re di Lidia, era venuto qui invece del fratello che si chiama Lidio. Se veniva Lidio si chiamava Mar Lidio.
Forse sì.
Meglio Mar Tirreno. Noi stiamo facendo in queste tre settimane una specie di total immersion nel mondo etrusco, no? Praticamente adesso siamo a Cervetri, domani saremo a Tarquinia, poi saremo a Vulci, poi dopo saremo sostituiti purtroppo da altre persone che andranno a Volterra, andranno nell'Etruria centrale o settentrionale. E stamattina insieme a Giuseppe Della Fina, che è il nostro etruscologo di riferimento, insieme a Vincenzo Belelli, professore di etruscologia a Palermo e direttore degli scavi di un sito qui di Cervetri, quello della Valle del Manganello, siamo partiti e abbiamo visto, l'archeologia in atto, cioè abbiamo visto gli scavi, ecco, l'emozione è quella.
Sì, diciamo che non siamo andati dove chi conosce queste zone si aspetterebbe di sentire il luogo che ci aspetterebbe che raccontassimo adesso, perché non siamo stati alla necropoli della banditaccia,
ci
andremo domani. Oggi siamo andati invece nell'area urbana, un'area molto meno nota, meno scoperta, ancora in pieni scavi, anche perché gli Etruschi avevano questa divisione, avevano tra la città dei morti e la città dei vivi, grande cura la città dei morti, avevano paura della morte, pensavano che c'era, insomma curavano la sopravvivenza del morto e quindi costruivano queste tombe che erano delle vere e proprie case con suppellettili, con tutto ciò che occorreva per prolungare la vita, e queste città sono rimaste. E dall'altra parte invece la città dei vivi, che aveva in pietra soltanto i basamenti delle case e poi tutto il resto era in legno, e quindi non rimane poco niente oggi, e anche gli archeologi non hanno ritenuto di mettere priorità in questi scavi.
Oggi siamo stati nel baricentro dell'antica città di Ceri. Oggi non c'è stata la maledizione del lucumone, no? Ieri c'è esploso il finestrino del pulmino, oggi niente problemi, è andato tutto bene e siamo arrivati, dicevo, in quello che è il centro, considerato il centro, la piazza centrale, potremmo dire, dell'antica città di Ceri, Lorenzo.
Sì, perché Ceri è organizzata su una lunga striscia di terra, attorno a due fossati all'interno dei quali passano dei fiumi e su due altre strisce esterne, due necropoli, e dal centro della città si vedono le necropoli, cioè dalla città dei vivi si vede la città dei morti. E cosa abbiamo trovato in questo luogo? Abbiamo trovato un tempio, ma per arrivarci siamo andati a piedi e abbiamo trovato una campagna desolata, dismessa.
Tanta polvere, io ho visto, c'era un po' di vento e questa terra un pochettino secca e polverosa ci ha portato in questo grande polverone a vedere un tempio che aveva di abbastanza monumentalità, si poteva vedere, poi noi abbiamo visto le fondamenta.
C'è certo il contrasto tra il tempio e quello che c'era attorno, no? Il sito archeologico era circondato da una rete, era chiuso, una rete rotta in più punti, si vedeva che gli avevano pascolato all'interno le capre, arrivando c'era una stalla ancora di capre che era stata ricavata da una tomba, quindi da una tomba scavata nella roccia, e proprio affacciata sul sito, il sito aveva un grande scavo, quella che era una cava di pietra che era servita per costruire gli edifici, poi trasformata probabilmente in uno scarico di liquame o di acqua sporca, c'aveva questa casetta in legno, lamiera, con carcasse di automobili attorno abbandonate che guardava a un metro proprio dalle pietre.
Sembrava praticamente le ville costruite nella Valle dei Templi, soltanto che invece di una villa è una catapecchia, in realtà, una catapecchia però moderna e probabilmente, speriamo, non condonata. Io mi ricordo anche molti cani e soprattutto mi ricordo di essere stati accompagnati da tanti gattini che giravano per le pietre, eccetera. Però effettivamente hai ragione, la sensazione di abbandono, cioè che cosa succede ai siti archeologici quando poi si è scoperto tutto, sono stati belli fotografati, catalogati, studiati, si è ricavato tante cose e poi purtroppo...
No, vedi, Claudio, io ci ho pensato a questa cosa, al primo momento mi sono quasi indignato perché il contrasto era forte, poi mi sono anche detto che vabbè, non è tanto il contrasto con il sito a colpire, ma è casomai l'insieme, diciamo, di quello che è successo dopo, nel senso che questi siti vengono scavati, vengono poi disegnati, vengono studiati e poi vengono lasciati a se stesso. Non si può, di fronte a un patrimonio archeologico così grande, portare tutto alla luce e pensare che tutto rimanga come sito al beneficio dei visitatori.
Non abbiamo detto una cosa fondamentale, il santuario è il santuario di Hera, cioè Giunone.
Abbiamo detto del paesaggio in cui si trova questo tempio, il primo tempio che abbiamo visitato oggi a Cerveteri, ma non abbiamo parlato del tempio vero e proprio, che pure merita qualche parola.
Ecco, del paesaggio vorrei ricordare che era in un pieno uliveto e vigneto, cioè c'era attorno ulivi secolari, si può dire, e vigneto.
Vigneto che ha causato qualche problema agli scavi, perché il tempio è stato scavato soltanto a metà, proprio perché l'altra metà si trova sotto al vigneto e quindi problemi di proprietà, di diritti che non abbiamo ben capito, hanno in qualche modo impedito di scavare l'intero sito.
E non sappiamo neanche se il vino che viene fuori da quel vigneto è cattivo come il famoso vino antico di Veio.
E non lo sappiamo, no, ma diciamo del tempio. Il tempio che ha una particolarità, almeno così si suppone, anche se la porta sta nella parte non scavata, nella parte del vigneto, è un tempio che guarda verso nord, la porta guarda verso nord. E questa non è una cosa casuale per gli etruschi. Per gli etruschi erano molto attenti all'orientamento dei loro edifici, che riferivano ad un sistema cosmico. Ora io non voglio avventurarmi in questa cosa, ci penserà l'ultima settimana il nostro etruscologo Giuseppe a spiegarla, perché è molto complicata, ma insomma il cielo è diviso in settori, ogni fetta, quattro fette, poi 16 fette più piccole, ogni fetta era dedicata a delle divinità e la fetta nord-ovest era quella dedicata alle divinità degli inferi, da qui questa ipotesi.
È la prima volta che sento parlare del cielo a fette, sinceramente è una visione astrologica elementare, cioè le torte praticamente. L'abbiamo detto perché si chiama Hera, perché è stato trovato un coccio praticamente con scritto chiarissimo, l'abbiamo visto oggi al museo, con scritto Hera, che dovrebbe essere Giunone, però è stato trovato anche un epigrafe con scritto Vei, che poi sappiamo che essere il motivo per cui Veio si è chiamato Veio, e è la dea dell'agricoltura praticamente, quindi se potessimo rivolgerci a Weber che facesse morire quelle vigne lì vicino, avremmo risolto il problema. Accanto però c'era un altro grandissimo edificio.
Sì, un edificio ellittico, insomma, una forma di anfiteatro. A dire il vero non è che fosse così facile leggerlo, non dobbiamo dare l'impressione che ci si possa trovare di fronte ad un anfiteatro romano con le scalinate, il palco, no, è qualcosa di appena disegnato nel terreno che poi abbiamo capito meglio guardando le dispense che avevamo con noi, ma insomma sì, l'ipotesi è che si trattasse proprio di un luogo per i ludisacri, di un luogo per le riunioni del Senato. Devo dire che il ragionamento che le nostre guide hanno fatto ci ha fatto anche capire, almeno a me ha fatto capire come ci si muova ancora in ambito etruscologico, nell'ambito proprio delle ipotesi, di un ragionamento costruito su pochi elementi.
A noi sembra veramente tutto un po' misterioso, sinceramente. E devo dire che io invidio questi archeologi che trovano una piccola iscrizione e ci montano su una teoria incredibile. Sì, questo era dedicato a un dio, però c'era una cappella dedicata a un altro dio, eccetera, eccetera. Noi sappiamo che gli etruschi sono misteriosi, ma poi ci dicono anche che non sono poi tanto misteriosi. Forse il mistero è perché si continua a pensare che gli etruschi siano misteriosi.
Gli etruschi sono ormai prigionieri del loro mistero, quindi quando si parla di etruschi bisogna cominciare dal mistero degli etruschi e poi forse si può andare oltre nel ragionamento.
Beh, oggi io, che sono Claudio Sabelli Fioretti e Lorenzo Sganzini, siamo stati in giro per tutta Cerveteri e abbiamo visto delle cose veramente molto belle. Della più bella non vi parlo subito perché voglio lasciarvi un po' col mistero, perché siccome si continua a sostenere che c'è del mistero, dobbiamo almeno noi essere portatori di un attimo di un po' di suspense. Però ecco, una cosa ve la posso anticipare, cioè uno pensa che l'archeologia sia una cosa un po' morta, un po' vecchia, un po' che comunque qui almeno a Cerveteri da tomba in tomba, ecco, invece è una cosa assolutamente vivissima, delle cose che vi racconteremo poi la prossima volta, cioè fra 5 minuti, è una cosa veramente, veramente viva. Avete sentito Over the Hill, avete sentito questa canzone? Ecco, sopra la collina, noi continuiamo ad andare di collina in collina e stavamo sopra praticamente una collina, un altopiano, un montarozzo che si chiamava Sant'Antonio. Qui a Sant'Antonio è stato ritrovato dai tombaroli, diciamolo, diamo anche ai tombaroli i loro meriti, è stato trovato la suppelletti, l'oggetto casalingo, in realtà era sacro, più famoso del mondo, che è il vaso di Eufronio. Il vaso di Eufronio, Lorenzo, è una cosa, chi è che non ha mai sentito parlare del vaso di Eufronio?
Io fino all'altro giorno
sono andato
a Villa Giulia e il vaso mi è sfuggito, quindi dovrò tornare a rivedere il museo dopo le spiegazioni che abbiamo avuto oggi, spiegazioni complicatissime, perché era così importante. Noi eravamo accompagnati da tre persone, da Giuseppe Della Fina, il nostro consulente, poi da Vincenzo Bellelli, l'archeologo che ci ha introdotto in tutti i siti, e poi dall'assistente di scavo Ercole, che è la persona che ha trovato la maggior parte degli oggetti, dei cimeli conservati in quest'area, e tutti ci spiegavano questa storia contemporaneamente e da tre punti di vista. Noi non riuscivamo, almeno io faticavo a districarmi.
Vabbè, il vaso di Eufronio, però adesso che cosa sia successo, come sia nato, perché sia stato fatto in questa maniera, se è greco, perché intendiamoci, il vaso di Eufronio è greco, non è etrusco, come la maggior parte poi dei vasi che sono stati trovati da queste parti.
È greco, è fatto a Atene.
Assolutamente.
Quindi sì, è arrivato qua, e di nuovo i legami tra la Grecia e Cerveteri. Ricordiamo che Cerveteri aveva un tempio, un suo tempietto a Delfi, questo che a Cerveteri pare ci fosse un quartiere greco.
Adesso non mi piantare la storia della globalizzazione, per favore, perché sennò. No, comunque il vaso di Eufronio è in realtà è una serie di frammenti interessantissimi, bellissimi, secondo me anche molto eleganti, che sono stati poi
ricomposti,
e c'è ancora molto buco nel vaso di Eufronio, molta parte non ritrovata, e è stato ritrovato pezzo su pezzo in un paio di mesi a valle di questa collina di Sant'Antonio dai tombaroli. E addirittura c'erano i tombaroli giù che frugavano nella terra, in questa discarica, e sopra c'erano quelli che già li compravano, tiravano fuori un pezzo, dicevano: avete visto questo pezzo? Questo vale 10 milioni. E quelli dicevano: no, facciamo 5, no, 20. Una trattativa durante il ritrovo. Alla fine,
attraverso questo procedimento, il vaso è arrivato in America, è arrivato al Getty Museum, e da lì è stato restituito all'Italia soltanto pochi anni fa.
Ecco, Ercole, quando racconta di queste cose è affascinante, insomma, sempre veramente di sentir parlare.
Ercole la guida.
E guarda caso, l'assistente di scavo il più famoso qui di Cerveteri, figlio di un assistente di scavo, nipote di un altro assistente di scavo, il quale ha detto: io ho scavato 5.000 tombe. E io gli ho detto: ma sei un tombarolo pubblico praticamente, sei un tombarolo ufficiale.
Sì, ecco, questo vaso di Eufronio che richiama una divinità in un tempio che è legato a un'altra divinità, dove sono stati trovati dei frammenti che richiamano ad una terza divinità.
Ercole Lorenzo è un personaggio incredibile. Oltre alle 5.000 tombe ha trovato anche un sacco di reperti, cioè il famoso viso, il volto, la testa del giovane Etrusco che abbiamo visto al museo, bellissima, tra l'altro l'ha trovata lui. Tutte le volte quando siamo andati al museo poi faceva: ecco, questo vaso l'ho trovato io, quest'altro l'ho trovato io. Non ha fatto trovare niente a nessuno lui, trovava tutto lui.
Trovava le cose, poi c'erano le storie dei ritrovamenti, per esempio di quella volta che ci ha detto: entrato in un pozzo, abbiamo visto anche noi oggi un pozzo, ma lo diremo fra qualche minuto.
Questo è il mistero. No, ma ha detto una cosa bellissima, quella che una volta è andato, gli avevano detto che c'era una tomba da aprire, e c'era la televisione francese, e la televisione francese ha detto: dai, facci vedere, facci entrare in una tomba praticamente ancora chiusa. E allora lui dice: ah sì, ne ho trovata una, e sono andati a trovare questa tomba, l'hanno aperta, e dentro c'era un fuggi, c'erano i tombaroli già dentro che l'hanno trovati. Loro hanno cominciato a scappare, i carabinieri c'erano, anche loro l'hanno inseguiti e sono cascati dentro dei buchi, uscirono le gambe da questi buchi, hanno tirato fuori le pistole. Una scena incredibile che è andata in onda sulla televisione francese.
Un'altra volta è entrato in questa rete idraulica, in queste canalizzazioni sotterranee, poi ci ha raccontato che è entrato in una grande vasca, l'acqua ha cominciato a salire e a momenti non usciva più.
Se la raccontata vuol dire che è uscito comunque. Ma perché qui a Cerveteri, in realtà, questa è una città strana, basata molto sull'economia del turismo, se vogliamo, ma anche del ritrovamento. A me una volta hanno raccontato che i ritrovamenti degli oggetti delle tombe etrusche dipendono dalla stagione del carciofo, perché qua coltivano i carciofi. Se il carciofo va bene, non vanno a tombe; se il carciofo va male, vanno a tombe. E allora ho chiesto a Ercole: ma quanti sono i tombaroli qui a Cerveteri? Ha detto: tutti. Sono tutti tombaroli, cioè, come io dalle parti mie vado a funghi, come tutti gli altri, e loro vanno a tombe, e sono tutti molto esperti, sanno tutti dei secoli, sanno tutti dei bucheri, sanno tutti dei vasi, sono dei grossi esperti.
Sì, c'è questa dimensione, poi l'oggetto, il reperto ricercato, e poi invece la pietra che rimane, che interessa meno il tombarolo, ma interessa per la conoscenza. E proprio a Sant'Antonio abbiamo misurato ancora una volta quello che è il problema del sito archeologico, perché abbiamo visto delle foto bellissime in una rivista francese di 4-5 anni fa, al momento del termine dello scavo di questo scavo, e nel giro di 4-5 anni i rovi hanno ricominciato a ricoprire le pietre e hanno praticamente quasi completamente nascosto il sito.
E sotto la collina di Sant'Antonio cosa c'era?
Sotto la collina di Sant'Antonio c'era la villa
di Laura Antonelli, che aveva comprato una villa praticamente sopra le tombe.
Eccoci finalmente a svelare il mistero di questa nostra seconda giornata di viaggio attraverso l'Etruria. Claudio, a te.
Beh, diciamo che noi siamo arrivati poi sempre accompagnati dai nostri accompagnatori in questo giro dell'Etruria, siamo arrivati in un'area di cui tutti ci parlavano con grande rispetto, creando grande attesa, che era l'area della Valle del Manganello. Siamo arrivati in questo prato piccolino, molto piccolino, e si vedeva chiaramente c'era uno scavo. Intanto è uscita una testa, la testa di Roger, che era vivo, però non era una testa di etrusco, era un signore vivo olandese che è uscito da un da un pozzo, era, sembrava di vivere un film di Indiana Jones, sinceramente. E allora ci ha spiegato in italiano, fortunatamente, che avevano trovato questo pozzo abbastanza profondo, era già arrivato a, mi sembra, 6 metri, 7 metri, però andava avanti ancora. Non era molto contento, sinceramente, ha detto sì, non è che sia stato trovato, però abbiamo trovato un blocco di peperino con due lettere incise, una K e una Lambda. Essendo olandese abbiamo pensato fosse la sigla della compagnia aerea, la KLM,
molto magro, era molto magro, perché se non avrebbe potuto scendere in questo fosso, un fosso cilindrico del diametro di 60-70 centimetri, con degli scalini scavati nella roccia per scendere. Ma lui ci diceva che scendeva e stava giù al massimo 10-20 minuti, perché poi doveva tirar fuori dal pozzo, che era diventato un deposito di materiale, dei pezzi di roccia, di pietra molto grossi. Qualcuno doveva essere già passato prima di lui, perché hanno tirato fuori un pezzo di legno che ci hanno spiegato che era lì al massimo ai 10 anni. Questa è stata una delle cose che mi ha colpito di più di questo cantiere, di questo lavoro archeologico, un lavoro archeologico condotto da Vincenzo Bellelli del CNR, che era lì con un gruppo di studenti che venivano da Palermo, da Napoli, se non sbaglio, e poi dall'Olanda, da due università in Olanda, dall'Università di Amsterdam e poi non ricordo più quell'altra, perché loro prendevano dal terreno dei cocci piccolissimi di vaso, di resti di ex voto, con delle parti di corpo che a noi non dicevano assolutamente niente, e da lì interpretavano e facevano uscire con le parole l'intera raffigurazione della figura che rappresentava quel corpo.
Era emozionante, perché ci avevano già spiegato che questo tempio era un tempio dedicato alla salute, dedicato forse alla malattia o alle guarigioni, quindi venivano trovate molte, da che cosa avevano capito? Dal fatto che si trovavano degli ex voto a forma di intestino, a forma di orecchie, a forma di mano, a forma di piedi, di gambe, a forma di cistifelle addirittura, adesso non si può dire, ma insomma anche a forma di pisellino, ecco. E noi diciamo, vabbè, insomma, sai, tutte le volte uno diceva bene, poi che aggiravamo lì e io trovavo un pezzo di piede, tu trovavi un orecchio, il nostro consulente ha trovato un occhio, una bellezza incredibile.
E con questo lavoro poi veramente da certosini, questi ragazzi che per trovare queste cose andavano con spatolette, con scopettine, tiravano la terra, alcuni poi facevano i rilevamenti, tiravano le cose da un punto all'altro, altri disegnavano, era veramente un cantiere vivo, e tutto questo è il risultato. Si poteva veramente leggere tutto il tempio, tutto il resto, è il risultato di appena 3 settimane di scavi. L'altra cosa di quel luogo è il paesaggio etrusco, il paesaggio romantico che guardava su questa valle scavata nel tufo, la valle del Manganello, veramente ricca di vegetazioni, alberi, selvaggia e pittoresca, con le tombe della necropoli sullo sfondo.
Ti sei lasciato prendere? Nell'area del Manganello, Lorenzo, io perlomeno ho vissuto oggi dei momenti di vera emozione, vedere questi ragazzi, anzi queste ragazze, diciamolo, perché erano una quindicina di ragazzi, di cui 10 erano ragazze, e devo dire anche belle ragazze, e 5 erano ragazzi, i ragazzi ci interessavano un po' di meno, poi erano olandesi, chi se ne frega. Molto presi, molto stavano lì che le ragazze stavano prendendo le misure e mettevano degli strani puntini, no, non delle strane, delle puntine da disegno per terra, poi dei piccoli segnalini rossi, e me lo sono fatto spiegare, perché poi alla fine questi segnalini rossi rimangono e loro prendono una telecamera, l'attaccano a un pallone che sale di una ventina di metri, riprende, fa la fotografia aerea del sito, proprio perché è quello poi che è importante per gli studi, perché poi dopo alla fine sappiamo che l'erba si rimangerà un pochettino tutto.
Ma l'archeologia è viva, l'abbiamo visto oggi, ed è viva proprio per tutti questi ragazzi che studiano e che poi vanno a scavare sui diversi siti. Abbiamo cercato di capire quanti sono gli archeologi attivi oggi in Italia o in Europa, non l'abbiamo capito chiaramente, forse alcune migliaia, 1000, 2000, certo ci hanno segnalato quello che è il problema della professione, una professione che fatica ad essere riconosciuta, fatica ad avere una sua tutela, una sua dignità autonoma rispetto alle altre professioni.
Mi sono dimenticato di dire una cosa fondamentale, ci arrivano molte mail che ci chiedono come si fa poi per andare a vedere o per andare anche a sentire. Allora segnate, prendete la matita, www.radio3.rai.it, una volta che siete arrivati lì, se riuscite ad arrivare, poi leggete Viaggi in Etruria e lì siamo a posto, cliccate, mi raccomando, ricordate, bisogna cliccare e voi vedrete delle fondamentali fotografie che abbiamo fatto oggi con le ragazze, così vedete se ho ragione io che sono carine o non sono carine. L'altra cosa è che potete anche scaricare tutto quanto in MP3. Io ho detto questa cosa qui, non so neanche cosa voglia dire, mi hanno detto che si dice così, lo potete scaricare in MP3, mi raccomando, cliccate, voi fate quello che vi pare, insomma, cliccate.
Dagli scavi abbiamo concluso la giornata andando al museo, dobbiamo dirlo anche se siamo ormai a pochi secondi dalla conclusione, perché insomma quello che sul territorio ci sono gli scavi e poi i reperti sono nel museo, un museo territoriale, non è un museo quindi che raccoglie soltanto cose che sono state trovate qui nel sito di Cerveti, ma è un museo molto bello nell'allestimento, fine anni 60, che ricorda un po' i monumenti di Renzo Piano, ed è anche molto bello nel percorso cronologico attraverso la civiltà degli Etruschi, di questo sito che offre.
C'era quella stupenda piastrellona di ceramica dipinta del guerriero che era veramente molto bella, devo dire.
Ecco, noi dobbiamo però a questo punto concludere ringraziando tutte le persone, prima di tutto Vincenzo Bellelli, l'archeologo dell'Istituto di Studi sulle Civiltà Italiche del Mediterraneo Antico, che ci ha accompagnati durante tutta la giornata assieme a Erco e l'assistente di scavo, assieme a Paola Moscati che c'era sempre del CNR, che ci ha raggiunto al museo, assieme naturalmente a Giuseppe Della Fina, e con loro Chiara Galli, Giovanna Savignano, Maurizio Lepri, che ci assistono qui da Cervetri, e da Roma Daniele Sbarrini alla regia e il tecnico Igino Savini. Domani saremo di nuovo
a Cerveteri, ma a, diciamo, la Cerveteri turistica, l'archeologia turistica e a Pirgi.